su Radio Incontri, incontri d'autore. Proposte di lettura per appassionati e curiosi. In collaborazione con Libreria Le Storie, Camucia.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri e ai nuovi che si sono sintonizzati magari in questa giornata. Siamo su Incontri d'autore, il programma sui consigli di lettura, presentazione di libri e incontro con gli autori. Intanto ciao a tutti da Federica Marri e questa trasmissione la facciamo sempre in collaborazione con la libreria Le Storie, questo lo vogliamo ricordare ogni volta. Vi ricordo velocemente le frequenze d'ascolto che sono 88.4, 92.8 per seguirci anche il lunedì mattina alle 11 e il mercoledì pomeriggio alle 17. Come dicevo, il nostro programma prevede anche incontri con gli autori e infatti oggi abbiamo un ospite, Barbara Gori. Barbara Gori è una cortonese, è una professoressa, è un'autrice cortonese perché ha scritto diversi libri e non ultimo Via dei Mandorli, la sua ultima pubblicazione. Bene, benvenuta Barbara, ciao!
Buonasera, buonasera a tutti, ciao Federica.
Senti Barbara, tu sei una apprezzatissima insegnante, noi lo sappiamo, e una grande appassionata di libri e nonché di lettura. Tu organizzi anche tante cose insieme ai tuoi alunni, so che li coinvolgi spesso in queste cose, queste attività riguardanti libri, lettura, parlate molto di libri. Infatti abbiamo collaborato anche quando abbiamo organizzato l'estate scorsa insieme e insieme alla libreria Le Storie degli incontri con gli scrittori. I tuoi alunni ti seguono molto?
Sì, i miei alunni sono riuscita ad appassionarli alla lettura, che è un'attività che purtroppo è in crisi ma deve essere recuperata, e il primo ambiente in cui deve essere recuperata è proprio la scuola. E presentarla come un'attività non noiosa, ma un'attività che può dare tanti stimoli, può accendere tante curiosità, così che io la presento ai ragazzi non come una semplice lettura scolastica, ma come un'attività extrascolastica, per cui negli ultimi anni abbiamo curato dei caffè letterari, abbiamo partecipato agli incontri che Federica organizza con i vari scrittori emergenti e devo dire che i ragazzi rimangono anche soddisfatti da queste attività e dall'essere coinvolti in una lettura che è attiva e non passiva.
È vero, sono d'accordo, perché più si parla di crisi del libro più ne dobbiamo parlare con i ragazzi e loro sono molto entusiasti ogni volta che organizziamo qualcosa, perché con loro si può parlare di tutto attraverso i libri. Bene, però detto questo torniamo al nostro libro, al tuo libro. Bene, Via dei Mandorli. Com'è nata questa idea di scrivere un libro e da cosa è nata? Raccontaci un po' come hai iniziato a pensare di scrivere un libro e come poi sei riuscita a realizzarlo.
Allora, la realizzazione di questo libro non è altro che la realizzazione di una promessa. La promessa che io ho fatto qualche anno fa al protagonista della mia storia, che è mio nonno. Mio nonno ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale e i suoi ricordi sono stati sempre presentati a me da bambina, da adolescente, da adulta. Questi ricordi che ogni giorno mi venivano propinati e che io così accoglievo, ma a questi non davo poi così tanta importanza. Poi crescendo ho scoperto che invece tutte queste storie, le storie della guerra, le storie vissute da un semplice soldato, dovevano in qualche modo rimanere, perché poi il nonno cresceva, diciamo, con l'età e quindi prima o poi sarebbe avvenuta una cosa del tutto naturale, così come è stato. Quindi quando mi sono accorta che la sua voce non era poi in grado da sola di portare avanti questi ricordi, ho deciso di aiutarlo. E in che modo? Prendendo degli appunti e poi trasformando questi appunti nel libro che è stato pubblicato qualche mese fa.
Bene, no, hai fatto una cosa meravigliosa che dovrebbero fare in molti, in tanti. La raccolta dei ricordi, la raccolta delle tradizioni e soprattutto dei familiari, che più di tutti possono raccontarti e trasferirti anche le emozioni da loro vissute in certi periodi e in certe situazioni. Bene, E facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare subito al tuo libro e facciamolo con Pino Daniele, A me piace o blues. Eccoci di nuovo in onda su Incontri d'Autore, il nostro programma di libri. Vi ricordo che siamo qua con la nostra ospite Barbara Gori a parlare del suo ultimo libro Via dei Mandorli. Barbara, questo libro ha una struttura narrativa particolare, quindi tu hai seguito qualche metodo, l'hai studiata prima di mettere tutti i ricordi che dicevamo prima tratti dai racconti del nonno, prima di metterli su carta? Hai studiato, hai pensato di farlo in un determinato modo questo libro? Perché non è semplice, non è facile dire oggi scrivo il libro e mi metto a buttar giù parole. Bisogna dare una struttura perché il libro poi sia leggibile, no? E tu come hai fatto? Dai, raccontaci questa esperienza tecnica.
Ok, allora, la mia attività ovviamente mi ha aiutato. Io sono un'insegnante, quindi le mie letture diventano per me tesoro di tante informazioni, ma devo dire che questo tipo di struttura me l'ha suggerita il nonno, così inconsapevolmente, quando mi ricordava le sue esperienze di guerra, perché le intervallava sempre da un ricordo della mamma che stava a casa e che non aveva notizie di lui, che continuava a vivere nonostante tutto. Quindi, ricordando gli interventi del nonno, ho pensato di portare avanti la narrazione attraverso un doppio canale. Quindi il nonno che fa l'esperienza di guerra, intanto la sua famiglia che continua a vivere, che compie i soliti lavori quotidiani con il passare delle stagioni. E quindi ho pensato ad un doppio canale, organizzando i capitoli dispari per la narrazione del nonno, i capitoli pari per la narrazione della vita in campagna della sua famiglia, per ricollegare tutto nell'ultimo capitolo, nel quale si riuniscono questi doppio canali attraverso il ritorno del nonno che lascia l'esperienza della guerra e torna nella sua famiglia. Ecco, l'esperienza mia unita e suggerita da questo tocco che mi ha lasciato il nonno.
Beh, caspita, è un tocco eccezionale, direi, perché a me è capitato tante volte di fare editing sui libri, di pubblicarli, però poche volte mi è capitata una struttura studiata in questo modo, e è veramente bella e molto tecnica proprio. E ti ho fatto questa domanda proprio perché è curioso. Cioè, è proprio,
in questo modo sembra... sì, ho cercato di creare una contemporaneità, no? Tra una vicenda e l'altra. Ovviamente sulla carta non è possibile creare una vera contemporaneità. In questo modo, portando avanti contemporaneamente i due blocchi, si può pensare anche a strutturare questo racconto come se effettivamente fosse avvenuto contemporaneamente.
Sì, devo dire che anche una struttura che facilita la lettura e la comprensione del lettore. È molto importante dare questo tipo di struttura al libro. Bene, sì, mi è piaciuta molto. Ma senti, c'è stato anche qualcuno che ti ha aiutato nella redazione proprio del libro, ti ha aiutato a scrivere, o è andato proprio tutto così liscio?
Devo dire che l'ispirazione è stata la mia e che è venuta anche di getto. Un'estate mi sono dedicata alla stesura di questo libro e è venuto tutto naturalmente. Devo dire che mi sono anche divertita, ecco, a fare questa attività. Poi alla fine della realizzazione ho chiesto pareri di varie persone, dei familiari, oppure pareri di più esperti che mi hanno aiutato magari a vedere certi aspetti che io non ero riuscita a focalizzare bene, oppure a far vedere da una certa prospettiva. Quindi il parere di varie persone mi hanno poi aiutato a rimettere a posto un po' tutto.
Certo, il parere degli altri sì, è sempre fondamentale e è di aiuto. Beh, prima di rivolgerti anche altre domande, perché ce ne sono tante e questa puntata la dedichiamo tutta a te e al tuo libro, facciamo una bella pausa musicale qua su Radio Incontri con Lady Gaga, Million Reasons.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
I just need one.
Barbara, torniamo a parlare del tuo libro, ma prima ricordiamo a chi si fosse sintonizzato anche da pochi minuti che oggi parliamo del libro di Barbara Gori, Via dei Mandorli, la sua ultima pubblicazione. Perché tu, Barbara, hai scritto anche altri libri.
Ho scritto anche altri libri che sono inerenti al mio percorso di studi. Mi sono laureata in lettere classiche, ma con l'indirizzo archeologico, quindi le prime pubblicazioni sono state pubblicazioni di carattere scientifico sui reperti etruschi del santuario di Gravisca a Tarquinia, oppure sui reperti etruschi della Porta Bifora di Cortona. Quindi per me questa è stata la prima pubblicazione di carattere romanzato, possiamo dire, sì. Ecco, sono uscita un po' da quello che è stata fino adesso la mia esperienza con la scrittura.
Beh sì, perché ricordiamo che stiamo parlando di un racconto, più che di un romanzo, di un racconto dei ricordi del nonno, ricordi di guerra, ricordi di famiglia, di l'esperienza di un periodo molto importante ma anche per noi molto lontano, quindi ricordiamo proprio l'importanza di questo libro nel trasferire a chi verrà anche tanti ricordi che andrebbero persi se tu non li avessi messi su carta.
Sì, io definirei il mio libro un insieme di racconti della microstoria della guerra e della civiltà contadina, perché noi siamo soliti identificare la storia come l'insieme delle grandi vicende che hanno come protagonisti grandi personaggi della storia, ma in realtà accanto a questo esiste una microstoria che ha una grandissima importanza e che è quella poi che si perde nel corso del tempo, quella che noi chiamiamo la memoria collettiva, che deve essere rinvigorita sempre e non deve essere mai tralasciata. Fino adesso ci sono state testimonianze dirette dei sopravvissuti della guerra, dei campi di concentramento, dei campi di lavoro, ma per una questione del tutto naturale queste testimonianze dirette sono rimaste ben poche. Quindi il nostro compito è quello di fare in modo che queste testimonianze non vadano perdute, e bisogna agire con quella che Svevo chiama la letteraturizzazione della vita, cioè mettere per iscritto le vicende vissute dalle persone in modo che non svaniscano. Ma non solo, perché certi errori ricordati non devono essere più commessi, come sempre si dice, no? Si ricorda perché gli errori non vadano commessi. Io aggiungerei che si ricorda perché così possiamo meglio progettare il nostro futuro, perché per progettare il futuro bisogna sapere chi siamo e per sapere chi siamo bisogna andare nel nostro passato. Quindi questo libro vuole essere proprio questo, uno strumento per conoscerci meglio, per quello che siamo stati, per progettare meglio magari il nostro futuro.
E certo, ma poi attraverso questi ricordi di chi ha vissuto direttamente certe esperienze si svelano anche tanti rapporti con altre persone che hanno vissuto quella stessa esperienza, quindi diventa un libro proprio scritto da chi c'era dentro e non da chi ha studiato semplicemente attraverso i libri, non semplicemente, scusate la parola tra virgolette, ci tengo a sottolinearla. Però è importantissimo conoscere, sapere, anzi facciamo proprio un appello affinché tante persone, tanta gente riesca a trasferire i ricordi dei nonni, i ricordi dei parenti o di persone magari conosciute, intervistate, e di scriverle, e di scrivere libri, perché i libri non tramonteranno mai.
In questi ricordi, Manzoni diceva, non esiste soltanto il vero storico, esiste anche il vero poetico, vale a dire quello che ricorda i sentimenti delle persone che hanno vissuto gli eventi della storia. Ecco, questo libro, non so se ci sono pienamente riuscita, ma voleva anche veicolare i sentimenti di una persona che ha fatto la guerra così come tante altre. E mi è capitato, presentando il mio libro, di conoscere persone che mi dicono: ma anche io ho ricordi di famiglia, guardando le foto che sono qui allegate mi sono venute in mente le foto che ho nel cassettone della camera. E io stimolo sempre le persone: ma allora scrivetele, non lasciate che queste cose vadano perdute, insomma. E quindi l'esperienza di mio nonno in realtà è l'esperienza di tanti altri, e quando io la presento alla gente, queste persone rivivono i ricordi delle loro famiglie, e quindi mi sembra una cosa molto bella, ecco, rinvigorire in ogni famiglia i ricordi dei propri cari, insomma.
E è anche molto bello ricordare un mondo contadino che poi è alla base di tutte le nostre radici, ma che è sempre più lontano da noi, e quindi è bello ricordarlo e insegnarlo anche alle nuove generazioni, che magari non ne sapranno più niente tra decenni e decenni, no? Quindi è importante. Una curiosità sul tuo libro, Via dei Mandorli, il titolo.
Allora, il titolo è un titolo suggestivo, diciamo, derivante da una suggestione che io ho avuto, perché mi sono fatta accompagnare nella casa che ha ospitato la famiglia di mio nonno, dove sono veramente capitate le vicende che io ho raccontato, e la proprietaria adesso è un'altra persona, ma mi ha accompagnato anche una mia parente che si ricordava un po' tutto, quella che era la struttura della casa, anche dell'esterno, dell'aia, nei tempi in cui ho ambientato la mia narrazione. E mi ha colpito il fatto che ci fosse una strada che adesso è semplicemente un tratturo di campagna e che all'epoca era contornata di mandorli. Ecco, io ho avuto la suggestione di vedere questi mandorli, e che poi ho utilizzato anche come, diciamo, simbolo di scansione delle stagioni, perché il mio libro racconta 5 anni, e in questi 5 anni si sono susseguite varie stagioni, perché poi nella civiltà contadina il passaggio delle stagioni era una questione fondamentale. Quindi questi mandorli per me sono diventati, come dire, l'orologio biologico che ha scandito la primavera, l'inverno, l'estate, l'autunno, ecco. Questa è l'origine del mio
ecco,
titolo.
Sì, mi incuriosiva perché il mandorlo è una pianta sacra, no? Nel mondo della letteratura, per così dire, perché la ritroviamo in tantissimi libri e in tantissimi titoli, quindi è una pianta che ispira gli scrittori.
Il mandorlo ho trovato nei miei studi che indica la speranza, e quindi c'è anche questo aspetto che si addice molto bene alla storia che ho raccontato, insomma.
Bene, Barbara, facciamo una breve pausa musicale al ritmo di Gianna Nannini con Fenomenale, e poi ci ritroviamo qua sempre con il tuo libro.
Sto a casa che non ho voglia di uscire, ballo in mutande, ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato all'amarena. Quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via, e non è colpa tua né colpa mia se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Stavolta c'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male, che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare, e io che non vado mai a tempo, e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia, io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale, tutto questo è una pazzia.
Cari ascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto per andare avanti con questa bella chiacchierata con Barbara Gori e ve lo ricordo di nuovo, parliamo del suo ultimo libro pubblicato da Murena Editrice, Via dei Mandorli. Bene Barbara, senti, qualche altra domanda, qualche altra curiosità su questo libro, ma io vorrei sapere come reagiscono i tuoi alunni, perché prima ne abbiamo accennato, ma tu hai un rapporto molto particolare ed importante che non è da tutti, no? Con i tuoi alunni. Loro che cosa dicono? Ne avete parlato? Come ti vedono poi quando esce un tuo libro, la professoressa scrittrice? Raccontaci un po' queste curiosità.
Allora, il rapporto che ho con gli alunni è un rapporto di grande fiducia e di grande rispetto reciproco. E spesso io parlo con i miei ragazzi di questi che sono i miei progetti, i miei lavori extrascolastici, e loro mi appoggiano sempre. Tanto che quando io ho presentato il libro nelle giornate di lettura alle scuole medie, io l'ho fatto leggere a loro perché se lo sentivano e hanno fatto delle letture splendide, perché proprio si immedesimavano nei personaggi. Un alunno ha sempre letto i passi dove è mio nonno a parlare, come se fosse lui, come se si fosse calato nel personaggio, quindi mi suscitano anche delle sensazioni di tenerezza, di coinvolgimento emotivo molto grande, insomma, quindi per me sono un grande sostegno. E loro hanno ritenuto questo mio libro molto importante per un aspetto che è in sé, quello di sintetizzare e raccogliere le testimonianze del passaggio della guerra nel nostro territorio. Perché la Seconda Guerra Mondiale si studia nei libri, i ragazzi la studiano, però quello che magari a loro sfugge è il fatto che questa guerra sia stata combattuta anche qui da noi, che i grandi bombardamenti abbiano toccato anche il nostro territorio, la nostra ferrovia, la città di Camuscia, la città di Castiglion Fiorentino, sono andate distrutte.
E aggiungerei proprio che c'è stato il passaggio dentro le nostre case. Le case dei nostri nonni, c'è stato il passaggio dei soldati, della guerra, soldati. Proprio all'interno delle nostre case.
Sì, anche nella casa di mio nonno, quindi dei suoi familiari, purtroppo sono passati i tedeschi. E ho raccontato in un capitolo questo episodio, ve lo sintetizzo in breve per farvi capire la situazione che hanno dovuto vivere i nostri contadini, i nostri parenti. I tedeschi avevano scelto la casa della famiglia Luconi, così si chiama la famiglia di mio nonno, come diciamo un quartiere generale in campagna, perché era una casa posizionata bene, aveva delle bellissime stalle. Su queste stalle avevano radunato tutti gli animali che avevano razziato dalle famiglie vicine, famiglie che poi erano state allontanate, quindi che erano state riunite nel gruppo degli sfollati che cercavano ospitalità presso altre famiglie. Anche la famiglia di mio nonno purtroppo ha dovuto lasciare la sua casa a chi? Ai tedeschi, che ne avevano preso possesso. Uno dei familiari però è dovuto rimanere lì e ha dovuto, come dire, convivere con i tedeschi. C'è anche questa realtà che spesso non viene sottolineata e che rimane oscura, il fatto che i nostri contadini abbiano dovuto convivere anche con i tedeschi. C'era l'odio, sì, ma c'era anche la paura che ha fatto prendere loro delle particolari decisioni, quelle cioè di accettare di ospitare in casa propria questi tedeschi, che in realtà si presentavano non come ospiti ma come padroni.
Senti Barbara, ma facciamo vivere proprio le pagine. Che ne dici di leggerci un passo che ritieni sia importante per comprendere quello che ci vuoi dire attraverso questo libro?
Ok, vi leggo una pagina che a me è molto cara, sì, perché è molto intensa. È una pagina che troviamo scritta nelle memorie di tante persone. È quella in cui si racconta il viaggio. Mio nonno faceva parte dell'esercito italiano che combatteva sul fronte albanese. Si trovava a Scutari, ma dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, i rapporti tra Hitler e Mussolini si interruppero. Hitler mandò le sue truppe in Albania a prelevare e fare prigionieri i soldati italiani. A questo punto è iniziata l'odissea drammatica dei nostri soldati, compreso mio nonno, appunto. Sono stati trasportati con il treno nei campi di lavoro della Germania. Campi di lavoro che non sono i campi di concentramento, sono altra cosa. I campi di concentramento hanno ospitato ebrei, hanno ospitato rom, quindi categorie particolari di persone. I campi di lavoro hanno ospitato i soldati italiani fatti prigionieri, per i quali la situazione non è stata drammatica come quella dei campi di concentramento, però si può dire che non abbiano vissuto affatto bene.
Allora, prima di passare alla lettura di questo brano, però facciamo una breve pausa musicale con Marco Mengoni e L'essenziale, proprio come la lettura.
Sostengono gli eroi. Se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello. Non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero vuote e stupide. E mentre il mondo cade,
mi allontano dagli eccessi e dalle cattive
E bentornati ad Incontri d'autore. Allora Barbara, leggiamo un brano del tuo libro, una bella pagina, come abbiamo detto facciamolo vivere questo libro, ne abbiamo parlato per tutta la puntata e adesso ascoltiamolo dalle tue parole.
Ok, è la parte finale del capitolo che si intitola L'inizio della mia odissea. Furono quelli 8 giorni durissimi, quasi senza cibo e acqua. Le provviste iniziali durarono solo 2 giorni e forse, se avessimo saputo che il viaggio sarebbe stato così lungo, le avremmo consumate con parsimonia. Eravamo ostacolati ed impediti nei bisogni più elementari e naturali: la fame, la sete, il sonno e le esigenze corporali. Per dormire ci distendevamo alla meglio facendoci spazio e ci alternavamo nella veglia e nel riposo, così che un po' stesi e un po' seduti riuscivamo a gestire quello spazio angusto. In quelle condizioni era svanito il pudore. Se volevamo sopravvivere era necessario mettere da parte tutte le remore e vedere nei propri comportamenti i comportamenti necessari per tutti. Nessuno si stupiva del fatto che un compagno andasse d'intestino lì davanti a tutti, sopra un pezzo di carta, che poi veniva lanciato fuori dal treno in corsa. Era uno spettacolo orrido, degno delle bolge dantesche, gente ammassata che contemporaneamente dormiva, mangiava, faceva i propri bisogni e rimaneva seduta con lo sguardo perso nel vuoto. Mi sentivo annichilito ed ogni tanto sentivo salire agli occhi una lacrima, prodotta dal ricordo della mia mamma, che poi scendeva verso la bocca e ne avvertivo l'amaro. Vedevo ancora la sua figura sulla loggia, vestita di nero, con i capelli raccolti dietro la nuca e il volto scavato da lunghe rughe di sofferenza che dal naso scendevano come un arco alla bocca. Salutava con ampi gesti delle braccia il figlio e non sapeva quando lo avrebbe rivisto e se lo avrebbe rivisto. Spesso mi rammaricavo del fatto che forse non aveva avuto più mie notizie. Ma in quel frangente, se avesse saputo la verità, se mi avesse solo pensato chiuso in un vagone come una bestia, avrebbe sofferto di più.
Beh, che dire Barbara, complimenti e un passo emozionante. Ecco che cosa manca proprio nei libri di storia. Questo manca, questa emozione, questo racconto di una realtà incredibile, incredibile. Beh, comunque, complimenti per aver scritto questo libro e spero che sia un messaggio importante per tutti, per chi lo legge adesso e per le future generazioni che apprenderanno veramente qualcosa di bello, di importante. Senti, una domanda, ma tu adesso hai intenzione di scrivere altri libri? Hai in cantiere qualche cosa, qualche nuova storia?
Qualcosa è in cantiere, qualcosa bolle in pentola, è qualcosa di completamente diverso, ci sto lavorando, vediamo cosa viene fuori, ecco, non anticipo nulla, voglio che sia una sorpresa anche perché ancora è in fase di costruzione.
Bene, perché io spero di averti di nuovo ospite qua a Radio Incontri e Incontri d'autori e magari coinvolgendo anche qualche tuo alunno, portandolo qua a fare qualche chiacchierata sui libri. Possiamo sempre collaborare e sentire la tua voce, molto volentieri. E quindi siamo in chiusura del nostro programma, io ricordo a tutti che potrete riascoltare le puntate il lunedì mattina alle 11 su Radio Incontri e il mercoledì pomeriggio alle 17 e anche sul sito di Radio Incontri, radioincontri.org, andando sui programmi Incontri d'autore e così potete riascoltare tutte le puntate che volete. E allora Barbara, noi ci salutiamo qua, con quale messaggio a tutti quanti?
Allora, io vi saluto e chiudo con una terzina dantesca. Fu pronunciata da Calamandrei di fronte alla nostra Costituzione appena nata. E vorrei che questo libro e tanti libri come questi fossero come Calamandrei ha definito la nostra Costituzione, la luce per costruire il futuro. Questa è la terzina. Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro, e se non giova, ma dopo sé fa le persone dotte.
Meravigliosa, bellissima. E allora io ti ringrazio tanto, Barbara, per essere stata qua con noi. Ricordiamo il tuo libro Via dei Mandorli, pubblicato da Murena Editrice, e lo potete trovare nelle librerie di Cortona, in giro, e magari anche scrivendoci sulla pagina della libreria Le Storie, e scriveteci anche le vostre impressioni, perché no?
Saluto te, Federica, ti ringrazio di avermi dato questa opportunità di presentare il mio libro e ringrazio tutti per avermi ascoltato con pazienza.
E chiudiamo con una delle tue canzoni preferite di Giorgio Bocelli, è Vivo per lei. Ciao a tutti.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
con le dita
attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
È un dolore quando parte.
Vivo per lei dentro gli hotel,
con piacere estremo
cresce. Vivo per lei nel vortice,
attraverso la mia voce si espande e amore produce.
Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò e come me hanno scritto in viso. Io vivo per
you.